2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini e come sempre vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con me: 2024@radio24.it. Anche se mi rendo conto che negli ultimi anni l'uso della posta elettronica, vuoi per pigrizia, perché la gente sta sui social network e quindi magari non vuole utilizzare la mail, un po' per altri motivi, alcuni di questi anche ignoti, la posta elettronica è in disuso. Invece è un sistema che è esente dai vincoli delle piattaforme, con tutti i vantaggi del caso. Poi nei social si perdono le informazioni, si consumano molto facilmente, molto velocemente. Dunque, proseguono le difficoltà di produzione in vari settori che usano semiconduttori. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ma Sony pochi giorni fa ha dichiarato che i problemi di fornitura continueranno nei prossimi mesi e non è quindi possibile aumentare la produzione di PlayStation 5 nonostante la forte richiesta. Fra novembre e gennaio Sony ha consegnato quasi 6 milioni di PlayStation 5, ma ne avrebbe potute vendere molte di più. E però mancano i prodotti, manca la materia prima, diciamo, i semiconduttori, i chip. Ricordiamo che la carenza di componenti è dovuta alla forte richiesta mondiale dovuta al lockdown, che ha fatto impennare le vendite e anche i prezzi di tutto ciò che serve per lavorare da casa o anche per divertirsi in casa, vedi i videogiochi, console, schede grafiche. Ma poi ci sono anche altri fattori come l'aumento dei costi di trasporto internazionale e in parte anche alle limitazioni dell'amministrazione Trump alle tecnologie americane che possono essere utilizzate da aziende cinesi. Poi una buona componente in tutto ciò è anche il ritardo che è stato accumulato ormai un anno fa, quando anche in Cina c'è stata la chiusura di aziende per alcune settimane. Anche le case automobilistiche stanno rallentando la produzione o chiudendo addirittura catene di montaggio. Le più coinvolte sono le più grandi: Volkswagen, Ford, General Motors, Subaru, Toyota, Nissan e anche Stellantis, con tutti i brand collegati. Ad esempio, notizie di pochi giorni fa, General Motors chiuderà 4 impianti per una settimana, la prossima settimana, ma anche produttori minori hanno problemi. Pochi giorni fa Mazda ha dichiarato che nel solo mese di febbraio taglierà la produzione di 7.000 veicoli. Secondo IHS Market, che è una società di ricerche che fa spesso ricerche in questo segmento di mercato, nel solo primo trimestre il calo di produzione dovuto alla carenza di chip potrebbe toccare le 672.000 unità su scala globale. Parliamo di autoveicoli, automobili fondamentalmente. E secondo Jean-Marc Chery, che è il CEO di STM Microelectronics, intervistato dal Sole 24 Ore, dice che potrebbero essere tagliate 2 milioni di veicoli nel 2021 per appunto questa carenza di chip. Volkswagen ha ribadito la necessità che l'Europa si doti di capacità autonoma nella produzione di chip, di cui ormai tutti i settori fanno largo utilizzo, mica solo le automobili, praticamente anche gli elettrodomestici, un sacco di cose che utilizziamo tutti i giorni hanno all'interno dei chip. E il mercato è stimato in crescita, in forte crescita anche nei prossimi anni. Allora, l'Unione Europea ha vari progetti che vanno in questa direzione, ma creare, o meglio ricreare, una filiera del silicio non è cosa che si fa in pochi mesi. Il tema è comunque così urgente che 19 paesi dell'Unione Europea prima di Natale si sono detti disponibili ad investire una parte dei fondi del Recovery Plan per supportare lo sviluppo di processori, chip in generale, made in Europe. Tra questi 19 paesi c'è anche l'Italia, però non nascondiamoci, cioè questo progetto è guidato soprattutto dalla Germania e anche dalla Francia. La parte digitale di un'automobile è ormai così importante, lo sarà sempre di più, che Volkswagen dal 1 gennaio ha raggruppato tutti gli esperti dell'azienda in un'unica divisione chiamata Car Software Organization, che oggi impiega 3.000 persone ma che dovrebbero diventare 10.000 entro il 2025. Volkswagen ha dichiarato che realizzerà almeno il 60% del software internamente. Certo è che quasi ogni mese ci sono notizie di accordi fra i produttori di auto e società come Amazon, Microsoft o Google, quindi uno dice, beh, bravi se riuscirete a fare il 60% del software internamente, ma è una sfida non facile, anche se, come abbiamo detto in altre puntate di 2024, le aziende di più grande successo sono quelle che, comprese le start-up, sono quelle che realizzano buona parte del software internamente. Comunque, a proposito del settore dell'automobile, l'ultimo accordo molto importante è stato firmato tra Ford e Google. Sarà una partnership di 6 anni e Android diventerà la piattaforma di base delle auto Ford a partire dal 2023. Adesso alcune notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News.
Digital News.
Iniziamo dall'Italia. Con molto ritardo, l'autorità per le comunicazioni ha preso una decisione, direi, attesa da anni. Dalla metà di marzo, sulle nuove SIM, gli operatori mobili dovranno bloccare di default i servizi cosiddetti premium, servizi a pagamento, come, che ne so, previsioni meteo, l'oroscopo, le notizie, eccetera, eccetera, a meno che venga richiesto esplicitamente lo sblocco. Adesso è il contrario. Chi non ha mai o subito personalmente oppure sentito da amici o parenti di servizi che come per magia si sono attivati e ogni settimana, ogni mese gli venivano scalati alcuni euro dalla SIM. E uno impazziva, impazzisce ancora quando gli vengono attivati questi servizi. Allora, in ogni caso, secondo le indicazioni dell'Agicom, l'attivazione di questi servizi deve essere consapevole e documentabile e andrà fatta con un codice usa e getta. Effettivamente adesso uno dice, ma come ho fatto ad attivare questo servizio? E l'operatore ha sempre ragione. Adesso non proprio tutti, però diciamo che c'è una larghissima maggioranza di operatori che hanno uffici che le pensano tutte per prendere qua, pensate ai milioni di clienti, un euro per ogni cliente o anche pochi centesimi sono milioni di euro. Allora, per le SIM già attive l'operatore manderà un SMS e il blocco si attiverà passati 30 giorni. Vabbè, non si capisce questo, infatti alcune associazioni di consumatori dicono, ma perché? Vabbè. Quindi se uno vuole, deve fare richiesta esplicita. Sono esclusi dal blocco vari servizi come le donazioni, i servizi finanziari, i biglietti dei mezzi pubblici o del parcheggio. Servizi finanziari, cioè gli SMS informativi dei servizi finanziari. Comunque va benissimo, questo è assolutamente comprensibile. Comunque, meglio tardi che mai, ben venga questa novità. Parliamo di un'applicazione molto famosa, si chiama Vivino, una delle più usate per scoprire o comprare vini, ha ricevuto nuovi finanziamenti per 155 milioni di dollari che portano a 221 milioni finora raccolti. Vivino è stata fondata nel 2010 in Danimarca, è ora basata a San Francisco, ha un database di oltre 12 milioni di etichette di vino. 12 milioni tutto il mondo e una community di 50 milioni di utenti. Dal prossimo marzo un aggiornamento all'app Google Fit su per il momento solo gli smartphone Pixel, quindi tutti gli smartphone di Google, permetterà di fare una cosa piuttosto singolare: con il solo uso della fotocamera di rilevare con la fotocamera frontale la frequenza respiratoria di una persona, quanto respiri e quanto frequentemente respiri, mentre appoggiando il polpastrello sulla fotocamera posteriore si potrà registrare il battito cardiaco. Queste misurazioni non avranno rilevanza medica, ma sicuramente danno una indicazione molto interessante. Quindi uso di intelligenza artificiale applicata in questo caso alla fotocamera. Parliamo della svedese Embracer, che è uno dei più importanti editori europei di videogiochi. Ha annunciato che acquisterà 3 sviluppatori di videogame per una cifra complessiva di 2,5 miliardi di dollari. Parte in azioni, parte in denaro. Ovviamente queste operazioni sono anche agevolate dalla crescita molto forte delle azioni in generale della tecnologia negli ultimi anni, ma però ci dicono anche molto sul valore che c'è attorno al mondo del videogame. L'acquisizione più importante è l'americana Gearbox. Le altre acquisizioni sono state fatte sempre negli Stati Uniti e anche a Cipro. Ci sono almeno due notizie interessanti su Clearview AI, un servizio che è diventato famoso, noto per un articolo fatto lo scorso anno dal New York Times. Allora, Clearview AI è un servizio di riconoscimento facciale usato anche dalle polizie, soprattutto negli Stati Uniti, ma ci sono polizie anche in giro per il mondo. E questo servizio si basa su un database che ha 3 miliardi di immagini raccolte sul web. Sono praticamente tutte immagini di facce, quindi foto di visi. Questi appena trovano un viso sul web, via, lo mettono nell'archivio. Allora, in Canada il servizio è stato dichiarato illegale proprio perché non ha chiesto il permesso agli utenti di usare quelle immagini. E l'altra notizia riguarda il garante tedesco della privacy, che ha ordinato di cancellare le immagini di un cittadino tedesco che aveva scoperto che appunto le sue foto erano state raccolte da Clearview AI. Questa è una sentenza molto importante, magari ci torneremo. La società ha tempo fino al 12 di febbraio per fare ricorso, ma visto che la cosa ci riguarda, perché siamo comunque tutti protetti dal GDPR, sarà interessante sapere come comportarsi, cioè se questa sentenza vale erga omnes, oppure se ognuno, una volta che trova un'immagine all'interno di Clearview, può andare dalla società e dire: devi cancellare questa immagine, almeno per quanto riguarda i cittadini europei. Lo sapremo presto. Dopo che Facebook è stato bloccato in Myanmar come conseguenza del colpo di Stato, tra l'altro è stato bloccato poi anche Twitter. Pensate che c'è stato un download da parte di più di 1 milione di persone in poche ore di un'applicazione messicana che si chiama BridgeFi. Allora, BridgeFi permette di scambiare messaggi tramite Bluetooth sfruttando una rete creata fra tutti gli smartphone vicini. Quindi se non ci sono i social network o addirittura se non ci fosse internet, con i Bluetooth tra persone, poi ovviamente bisogna fare una catena lunghissima per arrivare anche magari a città di distanza, però si possono scambiare messaggi, quindi anche in modalità offline. Molto interessante. Non è l'unica applicazione, ma ce ne sono altre. Questa è diventata famosa perché veniva utilizzata da Hong Kong quando avevano bloccato l'accesso ad internet durante le manifestazioni di Hong Kong dello scorso anno. Chiudiamo con SpaceX, che ha annunciato che entro la fine dell'anno la navicella Dragon ospiterà 4 passeggeri per un viaggio di alcuni giorni attorno alla Terra. La notizia è che è il primo viaggio con a bordo solo civili e farà una serie di giri attorno alla Terra e non andrà alla Stazione Spaziale Internazionale. Questo primo viaggio, se verrà confermato, verrà pagato dal fondatore di Shift4Payments, una società di pagamenti, Jared Isaacman, mentre gli altri 3 membri verranno selezionati con una serie di, chiamiamoli, concorsi. Comunque ho letto un po' di informazioni e anche le istruzioni per partecipare a queste sorte di concorsi, e da quello che ho capito possono partecipare solo cittadini americani, quindi scordatevi di essere sorteggiati per questo viaggio, a meno che siate un cittadino americano. Ci sono alcuni tra gli ascoltatori di 2024 che sono cittadini americani, quindi beati e fortunati voi che almeno potete partecipare a questo concorso. Poi non è detto che vinciate, però già è un passo in avanti, no? Comunque, sempre a proposito di SpaceX, ha dovuto registrare con, tra l'altro, grande rammarico di tutti i fan, un nuovo fallimento di un test dello Starship, questa mega astronave grandissima, in particolare in settimana si è schiantata al suolo nuovamente come aveva fatto qualche settimana fa, in particolare la SN9, quindi serial number numero 9, il nono esemplare, però è giusto anche che se un'astronave si deve schiantare lo faccia durante un test e non durante una missione. Adesso aspettiamo il volo della serial number 10. Dunque, tra poco parleremo di quanto sono bravi, quindi partiamo già con un concetto, se diciamo sono bravi, quanto sono capaci i social network di capire, individuare l'età di un utente, oppure al contrario capire se un utente ha dichiarato il falso, quindi ha dichiarato un'età che non è la sua. Di questo parleremo tra poco. Adesso, visto che abbiamo parlato poco fa di SpaceX, quindi di spazio, vorrei parlare di una startup italiana molto interessante, partendo da una considerazione: molti dei prodotti e dei servizi che usiamo tutti i giorni dipendono dalle tecnologie sviluppate per lo spazio o dai satelliti che girano sulle nostre teste. E lo abbiamo detto in varie occasioni, l'abbassamento delle barriere all'ingresso e l'esplosione di quella che gli esperti definiscono la nuova economia dello spazio crea ovviamente anche molte opportunità. Leaf Space è una startup italiana che offre sistemi di comunicazione per costellazioni di microsatelliti. È incubata all'incubatore del Politecnico di Torino, I3P, e ha appena completato un nuovo round di investimento da 5 milioni di euro che porta a 10 il totale raccolto. E quando parliamo di queste cifre per l'Italia parliamo sempre di cifre importanti, lo commentiamo quasi tutte le settimane a livello internazionale, diciamo 10 milioni non sono una grandissima cifra per un venture capital, mentre invece per l'Italia lo è. Ad esempio, più tardi vi darò la notizia di un finanziamento da quasi un miliardo per una società che sviluppa una tecnologia emergente, un settore emergente. Di questo parleremo tra poco. Adesso invece vi presento Jonathan Puglia, che è cofondatore e amministratore delegato di Leaf Space. Benvenuto 2024.
Eccoci, grazie.
Voi fornite servizi nel segmento di terra per microsatelliti. Ci spieghi meglio di che cosa si tratta?
Sì, certo. Allora, la nostra azienda si occupa di fornire dei servizi di ascolto, sostanzialmente un sistema di scaricamento dei dati che vengono creati nello spazio a terra, quindi il dato, diciamo, questa mole enorme di dati che negli ultimi anni viene creata nello spazio da questi cosiddetti microsatelliti, quindi satelliti un po' più piccoli che costano meno e ce ne sono centinaia se non migliaia in orbita, cercano di per esempio fotografare la Terra dallo spazio e avere un aggiornamento quasi in real time delle mappe della Terra. E quello che facciamo noi è scaricare dal satellite, tutti questi satelliti a terra, il dato che viene creato nello spazio. E questo è una maniera innovativa, perché viene fatto rispetto al passato, viene fatto in una maniera molto più vicino a quella che può essere la modalità di un internet provider o di un operatore di telefonia, quindi il cliente, che è l'operatore di satellite, che raccoglie il dato nello spazio, non vede più tutta l'infrastruttura e non deve gestire più tutta l'infrastruttura per scaricare poi anche i dati a terra, ma lo offriamo noi come servizio, e infatti ci chiamiamo appunto, il nostro servizio si chiama infrastruttura come servizio. Una grossa infrastruttura hardware, che sono queste antenne dispiegate, antenne satellitari molto grosse, dispiegate per tutto il mondo, che però poi vengono vendute tramite servizio, quindi proprio come un abbonamento dati per avere la connessione internet, per avere la comunicazione telefonica.
Ad oggi voi avete 8 antenne in giro per il mondo, diventeranno una quindicina nel giro di pochi mesi, comunque entro il 2021. Sono antenne di vostra proprietà oppure no? E come sono fatte queste antenne? Immagino che siano delle grandi parabole.
Sì, esatto, sono parabole di circa 3 metri, 3 metri e 7, che sono, si muovono perché noi seguiamo satelliti a bassa orbita e quindi non sono i famosi geostazionari per cui potrebbe servire un'antenna invece fissa, quindi c'è un sistema abbastanza complesso per la movimentazione e l'inseguimento dei satelliti che per capirci fanno in 90 minuti fanno un giro completo della Terra, quindi si muovono in maniera molto veloce, quindi l'antenna deve seguire il satellite. Sono antenne di proprietà nostra, quindi noi acquistiamo le antenne, alcune parti delle antenne, assembliamo diversi componenti invece nelle nostre infrastrutture e poi li andiamo a installare nei vari siti attorno al mondo. Quindi l'antenna rimane di nostra proprietà e poi ci riferiamo invece a operatori locali per sostanzialmente il mantenimento dell'hardware, quindi manutenzione ordinaria e straordinaria e sono tutti i sistemi di sicurezza e ridondanza, però le antenne sono assolutamente nostre di proprietà.
Senti, per coprire in maniera adeguata tutto il globo e quindi offrire una copertura globale per ricevere i segnali dai satelliti, quante antenne dovrebbero esserci? Cioè con queste 15 antenne che avrete nel giro di qualche mese, arrivate a una copertura globale o dovreste averne molte di più?
Allora, ci sono due discorsi differenti. Uno è la copertura, che appunto la raggiungiamo addirittura con 12 antenne, quindi le 3 in più sono già uno scale up, diciamo, del network, che va a coprire invece la capacità aggiuntiva. Quindi con le prime 12 antenne che installeremo quest'anno andremo a coprire sostanzialmente tutte le orbite che possono più battute nel sistema microsatellitare.
E immagino che più clienti chiedano i vostri servizi, più antenne servono, perché mentre un'antenna si sta spostando a inseguire un satellite, ce ne deve essere un'altra che insegue un altro satellite.
Esatto, è proprio così. Quindi più clienti poi avremo, più capacità ci verrà richiesta e più antenne dovremo installare per poter erogare questa capacità. Sicuramente aumenterà molto, infatti poi nell'arco di 2-3 anni arriveremo ad avere 30-40 stazioni, 40 antenne operative per coprire tutta la capacità prevista.
Si parla molto, soprattutto negli ultimi anni o addirittura negli ultimi mesi, di questa crescente economia dello spazio. Ci dai qualche sensazione per capire che cosa significa questa economia dello spazio e quanto sta crescendo? A proposito di, ad esempio, micro o piccoli satelliti che sono quelli che si rivolgono alle vostre antenne, cioè quanto sta crescendo e soprattutto poi che cosa ci si fa con questi piccoli satelliti?
Certo, volentieri. Ma basti pensare che fino a una ventina di anni fa, poco più, si lanciavano in orbita pochissimi satelliti all'anno, quindi c'erano pochi lanci, con satelliti molto grossi, molto costosi, che di solito facevano ricerca, se non comunicazione, quindi parliamo per esempio di satelliti Sky o per esempio il GPS, quindi andiamo ovviamente anche poi a sistemi più grossi e più costosi. Negli ultimi 10-15 anni c'è stata una vera e propria rivoluzione, nel senso che i microsatelliti, che erano già stati inventati negli anni 80, quindi satelliti miniaturizzati sostanzialmente, molto meno costosi, che duravano meno, quindi ricambio tecnologico molto più veloce in orbita, e oggi ci sono migliaia di questi satelliti in orbita e ogni anno ne vengono lanciati centinaia di nuovi. Quindi è cambiato proprio il paradigma, nel senso che prima si lanciavano pochi satelliti molto grossi e molto costosi che duravano tanto, avevano un life cycle molto lungo e quindi sostanzialmente erano poi obsoleti a fine vita. A oggi invece, in cui si lanciano moltissimi satelliti molto più piccoli, molto meno costosi, che però durano meno nel tempo e quindi c'è sempre un rinnovo tecnologico in orbita. Questi satelliti normalmente servono a ci sono due applicazioni principali e poi alcune secondarie. Le principali sono l'osservazione della Terra, banalmente stiamo parlando di costellazioni molto, molto grosse, stiamo parlando di decine o centinaia di satelliti che sostanzialmente vogliono avere una scansione real time di ciascuna zona della Terra per poi farne, utilizzare queste immagini per qualsiasi scopo, che può essere il monitoraggio degli eventi atmosferici, alle mappe, al monitoraggio, per esempio, dei mari, delle navi, eccetera, eccetera. Quindi tutto ciò che si può immaginare, si può fare con un'immagine che arriva dallo spazio e quindi può vedere delle cose che invece da Terra non si riescono a vedere, con l'osservazione della Terra tramite microsatelliti, si può avere accesso a queste immagini che hanno sicuramente una latenza, diciamo, molto, molto piccola e un costo davvero ridotto rispetto a quello che succedeva prima. Seconda grossa applicazione sono IoT, dati IoT, quindi trasferimento tramite satelliti di piccoli dati, di piccole stringhe di dati che normalmente sono dati telemetrici di macchine che vengono o controllate o che inviano appunto dati telemetrici, come sta la macchina sostanzialmente, e questo invece, questi dati invece di passare da una linea terrestre, quindi che ha ovviamente degli ostacoli geografici, morfologici, infrastrutturali, passano dallo spazio, quindi dai satelliti che fungono da ponte e quindi in pochissimo tempo riescono a essere trasferiti a terra. Un esempio molto, molto banale sono le boe nell'oceano, quindi questi strumenti molto semplici, molto piccoli, che di solito misurano 4-5 parametri, al massimo 10, quindi posizione, velocità, altezza del mare, movimento ondoso, eccetera, eccetera, quindi piccole stringhe di dati, e ovviamente essendo in mezzo all'oceano la comunicazione è molto difficile poi verso i centri di controllo che poi monitorano per esempio le tratte, le rotte delle navi, e quindi avendo un aggiornamento molto frequente e a basso costo di questi dati, ovviamente le rotte delle navi, soprattutto i grandi transatlantici, vengono ottimizzate alla perfezione, con un risparmio ovviamente enorme per poi gli operatori di questo tipo di infrastrutture. Terza applicazione importantissima che è nata un po' negli ultimissimi anni è l'internet satellitare. L'internet satellitare, le gigacostellazioni appunto di questi satelliti, che sono microsatelliti, satelliti molto piccoli, e qui stiamo parlando però di migliaia di satelliti, con l'obiettivo di connettere, far ottenere la connessione internet a banda larga in tutto il mondo. Pensiamo per esempio all'Africa, al Sud America, ma senza andare troppo lontano, in Europa e anche negli Stati Uniti ci sono zone completamente scoperte dalla fibra ottica. Con una costellazione non serve più l'infrastruttura e il costo per accedere a internet diventerà paragonabile a quello dell'infrastruttura di un servizio a terra, sostanzialmente. Quindi queste sono le tre principali applicazioni, ce ne sono altre secondarie che veramente sì, ce ne sono tantissime, dal medicale a esperimenti, al proof of concept nello spazio, eccetera, eccetera, però insomma sono secondarie, il mercato è molto più spostato sulle prime tre.
Ok, una domanda che non ti ho fatto a proposito delle comunicazioni: le vostre antenne ricevono solo dati o inviano anche i dati ai satelliti?
Inviano anche i dati, assolutamente, quindi tutti i dati di controllo, quindi aggiornamento software, controllo, quindi cosa deve fare il satellite o i satelliti, la costellazione più in generale in questo momento per operare e per servire, per fare quella fotografia specifica, per coordinarsi, per fare collision avoidance, quindi evitare magari un ostacolo che si è previsto, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo in siamo il punto di contatto tra il centro di controllo della costellazione e la costellazione stessa.
Bene, io ringrazio Jonathan Puglia per essere stato con noi. A presto e buon lavoro.
Grazie.
E noi ci fermiamo per una breve pausa. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. A tra poco. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete contattarmi scrivendomi attraverso Twitter, Facebook, LinkedIn oppure alla mia email, o meglio la nostra email, quella del programma 2024@radio24.it. Questo programma è disponibile anche in versione super podcast. Tutte le nostre interviste in edizione integrale online sul nostro sito internet, attraverso la nostra applicazione, attraverso l'applicazione delle radio italiane Radio Player Italia, oppure le principali piattaforme di audio on demand Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eccetera eccetera. Dopo l'intervento del garante italiano per la privacy, che aveva chiesto a TikTok di non usare i dati degli utenti di cui non avesse verificato l'età, il social network cinese ha risposto e chiederà dal 9 febbraio l'età a tutti gli utenti. Il limite all'uso di TikTok, lo ricordiamo, è 13 anni e mi aspetto che purtroppo molti bambini, ma il problema non è tanto dei bambini, è dei genitori, infatti con la complicità dei genitori dichiareranno il falso, diranno vabbè, ma scrivi che hai 14 anni anche se ne hai 12. È un atteggiamento abbastanza stolto, c'è un motivo per cui i bambini forse è meglio che stiano fuori da questi social network e quindi ovviamente il rischio è che tutta questa operazione sia un'operazione ipocrita, cioè io chiedo di fare la verifica, tu mi garantisci che fai una verifica, ma è basata su un'autodichiarazione, quindi val poco. In attesa di vedere se altre ipotesi più restrittive si facciano largo, perché nelle ultime settimane si è discusso di tante ipotesi, ad esempio quella di utilizzare lo SPID per entrare nei social network, ma sospendiamo il giudizio, nel senso che non so se a parte che insomma, ci vorrebbe forse una decisione a livello europeo e non solo italiano, e lo SPID negli altri paesi non esiste. Comunque, però esistono cose tipo la carta d'identità elettronica, che forse gradualmente soppianterà e supererà lo SPID, visto che comunque la carta d'identità ce l'abbiamo e ce la dobbiamo avere. Comunque, al di là di questo tema, che è un tema che è più giuridico che tecnologico, legislativo più che tecnologico, ci sono tutta una serie di altri aspetti. Allora, TikTok dice che ci sarà tra l'altro un nuovo pulsante di segnalazione all'interno dell'app per consentire agli utenti di segnalare un account che ritengono possa appartenere ad un utente di età inferiore ai 13 anni, quindi anche questo potrebbe essere una sorta di crowdsourcing, quindi io capisco che uno è un bambino, ha 10 anni e lo segnalo a TikTok, quindi il team di TikTok esaminerà questo account ed eventualmente lo rimuoverà. Ma c'è di più, un accordo con il garante irlandese, dove TikTok, ricordiamo, ha sede legale ovviamente come quasi tutti i social network per l'Unione Europea, potrebbe far utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per verificare l'età. Qui sì che l'aspetto tecnologico è interessante, a parte che il risultato potrebbe essere: per verificare l'età utilizzo ancora di, cioè mi metto ancora di più le mani nelle tue tasche, perché devo raccogliere ancora più dati per capire che età hai. Ma al di là di questa procedura, i dati che i social in generale raccolgono ed elaborano su di noi sono sufficienti e in grado di conoscere la nostra età e capire quindi se quello che dichiariamo è vero o no? Saluto Vittorio Bucci, che guida la divisione italiana dell'agenzia digitale Media Plus, che pianifica pubblicità su internet, quindi ovviamente lavora con il mondo complicato dei social network. Benvenuto a 2024.
Grazie a te, un saluto a tutti.
Dicevo, voi avete a che fare con la complicazione dei social network, perché i social network fanno cose molto interessanti dal punto di vista della pubblicità, del marketing, grazie ai tanti dati che noi consciamente o inconsciamente diamo loro. Ma diciamo subito una cosa, Vittorio, non possiamo sapere tutto, perché il funzionamento dell'algoritmo, la magia dell'algoritmo è un segreto, quindi molte cose le dobbiamo intuire e magari voi le avete imparate con l'esperienza.
Sì, senza dubbio, senza dubbio, anche perché difficilmente si riuscirà a scucire, tra virgolette, ai responsabili tecnici che si occupano dello sviluppo di prodotto delle varie piattaforme, dei social media e non, come fanno effettivamente a ricostruire questo mondo che sottostà dietro all'identificazione dell'età corretta, o insomma più nello specifico dell'age verification. Di base il dato dichiarato rimane sempre la, diciamo, la currency principale, la moneta iniziale dello scambio assieme ad altre informazioni, ma anche l'elemento più importante per iniziare a costruire la conoscenza della persona. Poi da lì parte tutta una serie di lavorazioni che sono chiaramente degli esercizi statistici. In realtà con l'evoluzione del machine learning, dell'intelligenza artificiale, chiaramente i sistemi, i modelli che vengono utilizzati sono dei modelli molto avanzati. Tutto ciò però deve essere correlato con un volume molto significativo di dati da processare, perché altrimenti la verifica non funziona.
Ecco, ti faccio subito una domanda. In base alla tua esperienza, quanto sono bravi e capaci ad o indovinare l'età di un utente, che sia un tredicenne, un diciottenne o che abbia un'età un po' più elevata, 25, 35, 60 anni? Ma soprattutto quanto sono in grado di capire se noi abbiamo dichiarato il falso, visto che molto spesso in molti social network ci viene richiesta la nostra età all'ingresso, anche per ricordarci magari il giorno del compleanno.
Sì, esattamente. Ci sono due fattori che mi fanno propendere per una risposta che dice: la probabilità che le piattaforme indovinino la nostra età è molto molto elevata e il grado di approssimazione è davvero basso. Il tutto dipende da due fattori. Il primo è il volume di dati a disposizione e la seconda variabile invece è legata a le tipologie di dati che vengono processati. Cioè, facciamo un esempio pratico, concreto, entrando nel merito anche facendo dei nomi. È indubbio che ci siano delle piattaforme come quelle che fanno riferimento all'ecosistema Facebook, per intenderci, che oltre ad avere dei dati, delle dichiarazioni da parte degli utenti ormai da tanto tempo, sin dall'inizio chiaramente della loro storia, hanno anche raggiunto dei numeri spaventosi. Se pensiamo che l'ecosistema Facebook, quindi includendo anche il mondo Instagram e WhatsApp, genera circa 3 miliardi e 300 milioni di accessi quotidiani, ci rendiamo conto di quanto possa essere elevato il volume di dati che vengono processati e che vengono messi nelle mani degli algoritmi per poter poi arrivare a verificare se le informazioni che abbiamo dato all'ingresso sono delle informazioni veritiere. Quali sono i dati che in questo caso vengono utilizzati? Vengono utilizzati tutti i dati che volontariamente o involontariamente io ho lasciato alla piattaforma. Quindi dati sui miei interessi, le informazioni sulla mia cerchia sociale. Ricordiamoci che oltre a dire il mio compleanno, io tendenzialmente mi occupo anche di verificare, di dire se ho studiato in un determinato liceo o in un determinato istituto o quale tipologia di università ho frequentato. Quindi ci sono tutta una serie di variabili che sono chiaramente delle proxy molto molto significative, però queste vanno aggiunte a tutti quegli altri dati che, ripeto, direttamente o indirettamente io ho lasciato. La stessa cosa si può dire per il mondo YouTube. Lascio dei dati di ingresso che rappresentano la mia login, che deriva dal mio account Google, su cui devo essere ovviamente specifico e devo dichiarare teoricamente il vero. Poi tutto l'universo dei miei dati di navigazione, immaginiamo, perché basta andare sul proprio profilo per capire quello che si lascia quotidianamente, le tracce digitali che lasciamo quotidianamente a Google in questo caso. Ebbene, tutti quei dati vengono processati e mi aiutano a verificare. Quindi il volume e la tipologia di variabili sono fondamentali. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che ovviamente più tardi, minore il volume di utenti e di conseguenza di interazioni, o più moderna la piattaforma, il minore sarà, ragionevolmente, basato sulla mia esperienza senza la dichiarazione di alcuno di questi player, ma minore sarà la possibilità di indovinare o comunque di confermare, di verificare l'età che l'utente ha dichiarato al momento dell'iscrizione.
E secondo te, quando parliamo di precisione, parliamo di una precisione addirittura tra un anno e l'altro? Cioè, riesce a capire il sistema se uno ha 15 o 16 anni?
Secondo me sì. Secondo me, nel caso di molte piattaforme, sì. Teniamo anche in considerazione che per l'utilizzo che ne facciamo, cioè quello pubblicitario, tipicamente i range sono di 10 anni in 10 anni, sono quelli che classicamente si utilizzano negli approcci di marketing, però molto facilmente si trovano anche degli intervalli di età più ridotti, quindi di 5 anni, e devo dire che l'esperienza ci insegna che funzionano particolarmente bene, proprio verificando sul campo l'erogazione effettiva degli annunci pubblicitari rispetto a determinate categorie di targeting. Quindi sostanzialmente ti direi che sì, che il livello è molto elevato.
Vittorio, grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
La quantità effettivamente di dati che raccolgono i social network è impressionante, e se pensiamo all'età per capire quanti anni ha una persona, beh, banalmente partiamo dalle fotografie che tanti pubblicano senza pensare quali possono essere le conseguenze, e dai tratti fisici si possono capire tante cose, dalle persone che ci stanno attorno si possono capire tante cose. Anche perché magari uno fa la differenza, fa riconoscimento facciale, poi fa la differenza tra le persone che ci stanno attorno, se sono più piccole o più grandi, cioè se attorno a noi ci sono degli adulti o se attorno a noi ci sono dei bambini, si fanno tutta una serie di correlazioni, insomma si possono capire tante cose. Stiamo facendo sport, siamo in vacanza, siamo all'aeroporto, insomma tante cose si possono capire. E poi, che ne so, l'orario in cui usiamo i social network ci dice moltissimo, la posizione, visto che molti incuranti delle conseguenze lasciano la geolocalizzazione, beh, se ti porti a scuola il cellulare, si capisce che sei a scuola, e se sei a una scuola elementare è un conto, se sei ad una scuola media è un altro, se sei al liceo o all'università è un'altra cosa ancora. Ad esempio, io che per mestiere, cioè vari telefoni e su alcuni tengo la geolocalizzazione attiva, sicuramente i social sanno, oddio i social poco perché non è che sia un gran utente, però alcuni servizi sanno che sono al sole 24 ore. E uno dirà, ma se tutti i giorni questo va al sole 24 ore, questo qua che cosa fa? Poi lo correli con tante altre cose e capisci molto. Dunque, a proposito di tutte queste cose, le conosce molto bene e le svilupperà nei prossimi anni all'interno di Amazon sempre di più Andrew Jassy, conosciuto come Andy Jassy, che dal terzo trimestre di quest'anno sarà il nuovo numero uno di Amazon. Jassy è un veterano dell'azienda fondata da Jeff Bezos, che rimane presidente, continuerà a occuparsi di Amazon, ma insomma avrà un po' più di tempo libero per occuparsi anche di una fondazione che ha e anche delle attività spaziali con Blue Origin. Allora, dicevo, Jassy è un veterano dell'azienda, ci lavora dal 1997, quando la società, che era nata 3 anni prima, era poco più di una libreria online. E a lui si deve la creazione di quella che alcuni definiscono la gallina dalle uova d'oro di Amazon, perché dal 2006 ha fondato e ha contribuito a fare crescere esponenzialmente la divisione cloud, chiamata AWS, con questo acronimo Amazon Web Services, che è diventato in pochi anni il maggiore fornitore di soluzioni cloud al mondo, tallonato ma a distanza da Microsoft e ancora più a distanza da Google, e tra l'altro è la parte più redditizia di Amazon. Più della metà degli utili arrivano da Amazon Web Services, e quindi alcuni dicono, beh, questo ci darà un'indicazione molto precisa di che cosa potrà essere Amazon nei prossimi anni, un'azienda sempre più tecnologica e non un retail. Effettivamente adesso per il grande pubblico Amazon è un distributore di prodotti, un retailer, e invece chi conosce molto bene Amazon sa che i soldi arrivano da altro, certo anche dall'e-commerce, ma non solo. E quindi l'indicazione che potrebbe arrivare dalla scelta di questa persona molto vicina a Jeff Bezos, è stato per anni consigliere, ma direi sempre in questi ultimi anni consigliere tecnologico di Jeff Bezos. Sempre dagli Stati Uniti arriva una notizia che mi ha effettivamente sorpreso per l'ammontare di denaro raccolto. dalla americana UiPath, un'azienda di New York, uno dei nomi emergenti più noti nelle tecnologie che fanno riferimento alla cosiddetta Robotic Process Automation, che ha annunciato di aver raccolto ulteriori finanziamenti per $750 milioni, facendo lievitare la valutazione dell'azienda a 35 miliardi. Pazzesco, eh? Hanno raccolto più o meno 2 miliardi, con 2 miliardi questi hanno tirato fuori un valore di 35 miliardi. Certo, adesso sono stime ovviamente, finché non la vendi l'azienda non vale 35 miliardi, comunque può valere, ma finché non incassi non... però è sicuramente una indicazione molto molto importante. Adesso alcuni mi scriveranno, no, non è proprio così, sulla valutazione delle aziende è fatta, sì sì, no, certo, però diciamo che alcune valutazioni a volte, soprattutto in questo periodo, sono un po' tirate, ma su questo forse non ho dubbi, perché effettivamente la Robotic Process Automation è un trend in forte crescita, e infatti mi domando e ci domandiamo perché sono interessanti e importanti queste tecnologie che aiutano le aziende ad automatizzare molti dei processi aziendali che sono, se analizzati, poi forse molto ripetitivi, molto semplici. Alessandro Piva, il direttore dell'Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, benvenuto a 2024.
Grazie per l'invito.
Definiamo subito Robotic Process Automation, che tra gli addetti ai lavori, tra gli esperti, si definisce con l'acronimo RPA.
Sì, diciamo, quando parliamo di Robotic Process Automation, nella, diciamo, nella definizione tradizionale l'associamo all'esecuzione di task ricorrenti da parte di software, dove il funzionamento di questi software è programmato a monte, no? Ovvero predeterminato, e che di fatto non ha niente a che fare con la capacità di prendere decisioni autonome. Tuttavia, negli ultimi anni si è parlato di Robotic Process Automation anche in relazione all'intelligenza artificiale. In questi contesti l'automazione, diciamo, deterministica si arricchisce poi anche di funzionalità legate al mondo dell'intelligenza artificiale.
Possiamo fare degli esempi per capire di quali tipi di processi stiamo parlando quando appunto ci occupiamo di automazione robotica di questi processi?
Sì, certo, tipicamente parliamo di processi standard. Non solo, ma principalmente parliamo di processi standard che possono però interessare svariate aree aziendali. Tipicamente l'area in cui si utilizza maggiormente questo tipo di tecnologia riguarda il customer service, quindi il supporto ai clienti di post vendita, piuttosto che ad esempio nell'automazione di processi di back office in area amministrativa o in ambito produzione. Queste almeno sono le principali aree che anche che riscontriamo anche nel nostro paese nell'utilizzo di questa tecnologia.
Quindi se volessimo fare degli esempi concreti, compilare documenti, immettere dati per la fatturazione?
Sì, esatto, tutte quelle attività tipicamente ripetitive, schematizzate, quindi sicuramente l'esempio delle fatture è calzante, piuttosto che ad esempio una richiesta di supporto per un prodotto malfunzionante, no? Quindi la tipica chiamata che si fa a un servizio clienti, che può essere, diciamo, dove il processo può essere rivisto e automatizzato il più possibile, anche sia nell'interazione col cliente che poi in come viene processato all'interno dell'azienda.
Immagino che siamo agli inizi dell'era della Robotic Process Automation, ma se guardiamo alle nostre imprese, che cosa possiamo dire?
Ma è, come giustamente dice, un tema agli inizi, sia a livello internazionale che anche all'interno della realtà italiana, in particolare con riferimento al mondo delle imprese più grandi, abbiamo circa un 40% di organizzazioni che inizia a utilizzare soluzioni di Robotic Process Automation. È comunque uno degli ambiti legati al mondo dell'automazione e dell'intelligenza artificiale che sta riscuotendo un crescente interesse.
Se guardiamo alle applicazioni che vengono fatte ad oggi, quali sono le più utilizzate e diciamo quelle che funzionano meglio, perché poi ci si scontra anche con soluzioni che forse non funzionano come dovrebbero.
Assolutamente sì. In questo contesto di progressivo interesse, intanto diciamo che in molti casi si tratta appunto di quella che dicevo prima essere la robotic process automation tradizionale, no? Quindi in cui il processo, i task del processo sono totalmente codificati. In un numero diciamo inferiore di casi, quindi di quei 40-41%, scendiamo diciamo a un 26%, abbiamo anche l'introduzione di logiche di intelligenza artificiale, cioè il processo non è più precodificato, ma tramite alcuni algoritmi il sistema ha dei gradi di libertà nel prendere in gestione il processo. Quindi questo, per rispondere alla sua domanda, cambia anche l'efficacia, no, con cui poi queste soluzioni possono essere applicate negli ambiti che citavamo prima, no? Quindi nel customer service, nel finance. Avere degli strumenti di AI che supportano danno più flessibilità e maggiore efficacia nell'applicazione.
Quando parliamo di queste tecnologie, parliamo di tecnologie che fanno risparmiare le aziende anche in termini di personale, perché questo è un modo molto semplice per sostituire le persone. Forse questo è anche uno dei motivi per cui non è che si tende a parlare tantissimo di process automation.
Ma sicuramente in tutti gli ambiti di applicazione della tecnologia c'è sempre, no, questo timore, e ovviamente in questo ambito in particolare. Se però guardiamo quelle che sono le ragioni che oggi spingono le aziende a utilizzare questa tecnologia, parlo proprio dei dati della nostra rilevazione, vediamo che prevalentemente vengono adottate per aumentare la velocità dei processi, per migliorare qualità degli stessi, ridurre gli errori, e solo in un secondo momento per la diminuzione dei costi. C'è anche da dire che principalmente parliamo comunque di soluzioni, come dicevo all'inizio, che vanno a sostituire task di processi molto ripetitivi, su cui comunque l'operatore o l'addetto fa fatica anche, come dire, a esprimere al meglio le proprie capacità differenziali, no, tipiche dell'essere umano. Quindi ci sono sicuramente elementi che vanno presi in considerazione, però ad oggi sono delle soluzioni che possono facilitare il lavoro delle persone.
L'intelligenza artificiale è uno dei motori di questo tipo di soluzioni?
Sì, assolutamente, ed è anche un po' il motivo per cui appunto negli ultimi 2 o 3 anni direi si è assistito ad un crescente ritorno di interesse intorno a questa disciplina, perché accanto all'automazione tradizionale e deterministica dei processi si è assistito a livelli crescenti di funzionalità legate appunto all'intelligenza artificiale. Noi nella nostra ricerca abbiamo identificato 2 livelli progressivi, quella che chiamiamo AI Assisted RPA, cioè la Robotic Process Automation assistita dall'intelligenza artificiale, dove quest'ultima entra in alcuni task, in alcuni pezzi di processo, per aggiungere, non soltanto per sostituire il modo tradizionale di fare le cose, ma anche per aggiungere nuove capacità. E poi c'è un ulteriore livello di maturità, che è quello che noi chiamiamo AI driven RPA, quindi RPA guidata dall'intelligenza artificiale, dove l'integrazione fra la robotic process automation tradizionale e l'AI è ancora più forte, e dove l'AI ha addirittura il compito di guidare i processi, no? Di ridisegnarli e di creare nuove connessioni fra i pezzi dei processi in una logica totalmente nuova. È chiaro che questo apre delle opportunità anche di ricerca, no? Di sviluppo, di crescita di questo mercato molto interessanti anche nel futuro.
Sì, questo forse è un punto che molto spesso non viene adeguatamente affrontato, cioè quello di mentre si digitalizzano i processi, non solo ripetere lo stesso processo così come veniva fatto nel mondo analogico, ma proprio cambiare e ridisegnare. E ovviamente in questo le aziende che partono da zero, tipicamente le aziende giovani, le start-up, ma insomma qualsiasi tipo di azienda, è avvantaggiato. Cioè, c'è il rischio effettivamente di utilizzare sistemi di automazione che ripetono semplicemente quello che già veniva fatto, certo rendendolo più efficiente, ma non creando condizioni nuove per renderlo ancora più efficiente, seppur automatizzato.
No, infatti è assolutamente centrale questo punto, e tra l'altro tocca uno dei temi secondo me molto importanti, no? Cioè il fatto che i processi stessi siano anche codificati, no? Tant'è che se andiamo a vedere i limiti, no, di che ci possono essere, è che molto spesso l'azienda non ha codificato, standardizzato i processi, e quindi si fa ancora più fatica, no, nel processo di gestione del cambiamento. Ovviamente quando si introduce tecnologia, in particolare tecnologia di questo tipo, è un'occasione fondamentale, come diceva lei, no? Non soltanto per ripetere come si facevano le cose con una tecnologia nuova, ma per ripensare totalmente il processo, e in realtà per liberare molte energie, no? Anche nel lavoro delle persone. Questo l'abbiamo visto già negli anni passati, ad esempio con l'utilizzo del cloud computing, no? Che veniva vista un po' come un elemento esterno, ma che poi ha permesso, no? di avere nuovi processi standardizzati e più semplici, e liberare poi energia alle persone per poter esprimere poi il proprio potenziale.
Bene, grazie al professor Alessandro Piva per essere stato con noi, a presto e buon lavoro.
Grazie a lei e a tutti coloro che ci stanno seguendo.
Concludiamo questa puntata di 2024, come sempre ringraziandovi per l'attenzione, per averci ascoltato in streaming oppure aver scaricato il file MP3 della nostra trasmissione. Torniamo la prossima settimana, io sono Enrico Paglierini, potete scrivermi a 2024@radio24.it oppure Facebook, Twitter o LinkedIn. A volte c'è qualcuno che mi scrive magari così di impulso su Twitter e io dico molto interessante, e se dico che è interessante lo penso veramente, dico cerca di elaborare un po' di più il tuo pensiero e scrivimi una bella email, perché un conto è scrivere 20 parole su Twitter, un conto è spiegare che cosa intendevi magari dando anche alcuni suggerimenti. Nel 90% dei casi finisce lì, quindi la gente un po' è pigra. Vabbè, mi scuso se qualcuno se ne risente, però insomma, io penso che se uno ci tiene a esprimere un parere possa scrivere un'email con qualche riga in più, non è che devo scrivere un papiro, anzi vietati papiri di pagine e pagine, però qualche cosa in più rispetto ai caratteri di Twitter è meglio. Bene, grazie a tutti voi, appuntamento alla prossima settimana.